In altre parole.
Otto e 18, tra pochi secondi siamo puntuali anche questa mattina con il nostro appuntamento, il secondo della settimana, con Massimo Cerulo. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buon martedì.
Grazie, anche a lei. Massimo Cerulo è professore ordinario di sociologia all'Università di Napoli Federico II. Con lui ieri abbiamo impostato l'inizio di un ragionamento intorno al tema della paura e oggi lo proseguiamo per certi aspetti sugli aspetti collettivi della paura, sul come reagire alla paura attraverso una sorta di fronte comune. Abbiamo visto in questi giorni le manifestazioni a Londra e a Parigi, poi vediamo anche come vengano polarizzati questi punti di vista pro o contro Hamas, Palestina, Israele. Insomma, la questione poi lì è sempre stata storicamente molto molto polarizzata, ma a noi interessa proprio capire che rapporto c'è tra lo scendere in piazza e il gestire le proprie paure, professore. Partirei da qui, una domanda aperta che ci può portare nella direzione che lei preferisce.
Grazie. Gestire le proprie paure lo si può fare scendendo in piazza, incontrando gli altri, manifestando. Allora, questa mattina io andrei sul The Guardian perché una delle penne più profonde del giornale britannico, ossia Nesrin Malik, questa mattina riflette sul ruolo delle manifestazioni che si sono tenute a Londra pro-Palestina, in effetti, e lei sostiene come non si tratti di marce di odio, bensì espressione di tre sentimenti differenti: solidarietà, impotenza o frustrazione. Adesso sulla solidarietà possiamo essere un po' tutti d'accordo, perché il primo significato delle manifestazioni in piazza, ecco, lasciamo da parte quelle digitali. Quando si scende in piazza si manifesta per un valore, si manifesta per un popolo, si manifesta per qualcuno che soffre una situazione ingiusta. In un certo senso noi mettiamo in atto un rituale, quindi condividiamo delle emozioni condivise con altri, provate in comune con altri, manifestiamo quella che in sociologia si definisce effervescenza collettiva al fine di provare a nutrire una coscienza in comune, una coscienza collettiva. Quindi ci rafforziamo prendendo coscienza del fatto che altre persone la pensano come noi e altre persone scendono in piazza per fare quello che stiamo facendo noi, comportarci allo stesso modo, di nuovo il concetto di contagio emotivo di cui parlavamo ieri. Però la giornalista Malik ci fa capire anche come si tratti di due sentimenti poco visibili in apparenza, perché la protesta, la manifestazione collettiva è uno strano processo, è un misto di razionale, di emotivo, ma anche di tribali, appunto, dei rituali collettivi. Allora, perché impotenza e frustrazione? Ma sa, frustrazione perché oggi nella nostra società sempre più atomizzata, sempre più individualistica, non è mica scontato trovare altre persone che materialmente, corporalmente camminino con te e prendano sul serio le tue convinzioni, soprattutto quando le tue convinzioni non sono rappresentate nell'ambito politico, non sono portate avanti da chi dovrebbe rappresentarci. E allora trovare qualcuno con cui urlare degli slogan, mettere in scena delle, mi si passa il termine, coreografie, mostrare degli striscioni, cantare delle canzoni, significa produrre una iniezione di fiducia e di autostima, dare un senso alla propria esistenza. L'ultima parola è, l'ultimo sentimento è impotenza, perché una terza lettura di queste manifestazioni di piazza può essere legata al fatto che la protesta in tempo di guerra è generalmente facile da disprezzare, perché si potrebbe dire non funziona, è qualcosa di frivolo, qualcosa di inutile, perché la posta in gioco è talmente alta ed è altrove che io mi rifiuto di considerare come la mia presenza importante per spostare qualcosa in quel conflitto. Lì arriva un effetto sociale di chiusura in se stessi, chiusura nel proprio atomo.
Sono in particolare questi ultimi due concetti, quello di frustrazione e quello di impotenza, sui quali le chiedo allora un passo ulteriore. Messi insieme questi due sentimenti che possono arrivare anche all'indomani di una partecipazione a una manifestazione, da un lato lei diceva giustamente ci possono portare a chiuderci, magari a spegnere il televisore, a non guardare più quello che succede, a non andare in piazza perché tanto non serve a niente, perché tanto è tutto uguale, si cade poi nel qualunquismo. Dall'altra parte il rischio però è quello di cercare quel conforto di cui abbiamo bisogno nel momento in cui andiamo in piazza, perché ci andiamo anche per quello, in luoghi che ci rimandino indietro, uguale ma ingigantito quanto a potenza, quanto a volume, quello che noi pensiamo, le cosiddette camere dell'eco, no? Una denominazione che ha ricevuto grande successo in questi ultimi anni proprio in ambito digitale. Le cosiddette echo chambers sono questi gruppi dove le persone fanno quasi a chi la dice più grossa all'interno di un percorso, di una collettività nella quale tutti sono completamente d'accordo su un argomento, a prescindere dal fatto che quell'argomento possa essere o meno razionale, verificato o verificabile. Allora, se manifestiamo all'interno di una collettività come questa, una collettività chiusa e impermeabile al confronto col pensiero altro, quali sono i rischi?
Il rischio principale è proprio quello di specchiarsi nei discorsi altrui e rendersi impermeabili al confronto. Ecco, per questo motivo è necessario aprirsi alla sfera pubblica, come vorrei dire domani. Per tornare alla sua domanda, il problema sono i monodiscorsi, perché i monodiscorsi mediatici, i monodiscorsi digitali propongono una visione della realtà che offusca sia gli altri eventi, ma soprattutto le altre prospettive interpretative su quello che accade, sia in ambito globale, sia all'interno del nostro giardino, del nostro quartiere. Quindi questi monodiscorsi ci fanno perdere una prospettiva interpretativa profonda, la sedimentazione della riflessione. Ecco perché in questi gruppi dove manca l'approfondimento, dove manca il confronto, la paura ha gioco facile nel nutrire l'immaginario collettivo e nello stesso tempo nel perdere il ruolo formativo con cui insegnava e insegna, se ben utilizzata, a comprendere e soppesare i pericoli, nello stesso tempo indicandoci il nostro posto nel mondo. Allora, qual è un rimedio? Mi piace citare Renato Cacioppoli, uno dei più grandi matematici che la storia abbia conosciuto. Renato Cacioppoli ai suoi studenti diceva: quando avete paura di qualcosa, quando qualcosa vi fa paura, prendetene le misure. Quanto è larga, quanto è alta, quanto è profonda, quanto dura. Ecco, vi accorgerete sempre che non è così grande come l'avevate immaginata. Ho citato un matematico, ma questo matematico anticipava quello che deve essere il giusto approccio alla società digitale, ossia non chiudersi all'interno di cerchi ristretti di persone che la pensano esattamente come te, ma informarsi, non spaventarsi dei discorsi mediatici, svelare la coltre che ricopre la realtà, come dico in aula, risvegliare i significati dormienti delle cose e degli eventi, perché ci sono tanti significati che noi ignoriamo, non conosciamo più, perché ci rendiamo assuefatti a un discorso di senso comune che ci rende sempre più omologati e sempre più nella veste di automi, privi di pensiero critico. Ecco, allora l'importante è comprendere attraverso le argomentazioni, informarsi con criterio, non cedere alle ondate emozionali e non farsi influenzare dalle fake news oggi troppo, come dire, invasive.
Professore, prima di salutarci, un ultimo spunto ci arriva oggi dai giornali, perché sul Manifesto di questa mattina leggevo in rassegna stampa un paio d'ore fa un articolo che trovo molto interessante, sul quale le chiedo così un passo avanti. C'è un articolo, dicevo, che parla delle curve della tifoseria calcistica italiana, ma non solo, e di come attraverso gli striscioni molto spesso si arrivi a una lucidità della lettura politica del presente che è superiore addirittura a quella che si trova su alcuni giornali. C'erano alcune citazioni che il manifesto riporta, che ne so, il Lecce, che settimana scorsa allo stadio aveva fuori un articolo, viene da dire, uno slogan, uno striscione: chiamiamo le cose col loro nome, a Gaza è un massacro di inermi, nessuna giustificazione. Oppure ancora il Livorno, che dice in guerra nessun civile dovrebbe morire, né per mano dei terroristi né degli eserciti regolari. Sono tanti e sono in aumento nelle tifoserie, nelle curve del calcio, anche questo tipo di messaggi che vanno evidentemente oltre lo sport. Noi poi ci ricordiamo qui in Svizzera italiana il caso celebre, spettacolare della tifoseria dell'Ambri Piotta, che è una squadra di hockey delle nostre parti, che negli anni 90 finì sul New York Times proprio per la portata politica e anche molto innovativa degli striscioni che portava allo stadio. Allora vorrei capire questo particolare modo di stare insieme fisicamente, molto fisicamente, come all'interno di una curva dello stadio, nello stesso tempo con persone con le quali condividiamo una fede, per molti, in che modo entra nel discorso che stiamo facendo?
Ma guardi, il fenomeno ultra, il fenomeno calcistico, rappresenta un ambito sociologico precipuo d'indagine. Lì mancano molte delle sovrastrutture della vita quotidiana, mancano molte delle prese di distanza necessarie nella vita quotidiana, intese come forme di cortesia nei confronti dell'altro. I rapporti sono molto più diretti e le curve calcistiche rappresentano delle comunità ante litteram. I rapporti sono emotivi, sentimentali, il linguaggio è un linguaggio che arriva al punto delle questioni, e quindi attraverso gli striscioni, come diceva lei, noi possiamo vedere e analizzare delle forme di narrazione che nel linguaggio mediatico generalista difficilmente troviamo, perché la mancanza di sovrastrutture permette di raccontare prospettive della realtà sociale che spesso vengono o ignorate o in favore del politicamente corretto taciute. Guardi, la questione delle curve di calcio, sia negli aspetti positivi, rappresenta quella che in sociologia viene definita un corrobori in termini durkheimiani. Beh, corrobori vuol dire proprio un rituale emotivo all'interno del quale le persone partecipano in forma tribale alla vita quotidiana e mettono in forma la società. Queste popolazioni si concentrano, si raggruppano per un periodo di tempo limitato e, come una valanga che aumenta avanzando, fanno società, creano collante sociale.
È molto interessante anche questa riflessione. Massimo Cerullo, grazie, a risentirci a domani.
A domani, buona giornata.
Rete 2.